mille voci. La storia non è nuova, ma le sue implicazioni aprono nuove prospettive di analisi sul nostro modo di comunicare ai tempi di Internet. Nell'epoca dei nativi digitali, della web economy, dell'e-commerce, dell'e-banking, dell'e-government, c'è ancora chi si lamenta delle ormai quasi superate email. Un grido di dolore, regolarmente lanciato da qualche voce isolata sui nefasti della posta elettronica, che ci sommerge con i suoi circa 100.000 miliardi di email scaricati e scambiati in un anno nel mondo, secondo stime attendibili di chi controlla il flusso di dati in Internet. C'è chi vorrebbe cantare il De Profundis della posta elettronica perché non ce la fa più a svuotare la propria casella virtuale, e c'è chi semplicemente ha smesso di usarla perché sceglie altri sistemi di comunicazione online. Quali, come, con quali conseguenze, con quali conseguenze relazionali, comunicative e persino psicologiche, ci dovrebbero aiutare a capirlo i nostri interlocutori di questa mattina che vi presento. Qui in studio saluto e ringrazio di essere tornata qui nel nostro studio di Rete 1 Claudia De Gasparo, che è docente di scuola media, impegnata, possiamo dire, nella sensibilizzazione sui nuovi media con i suoi giovani studenti, vero?
Sì, buongiorno.
Buongiorno Claudia, ben trovata, grazie di essere con noi. Al telefono stiamo cercando di raggiungere gli altri nostri due interlocutori e uno dovrebbe essere già in linea, che è Diego Biasi, che è docente di comunicazione online e social media alla IULM e presidente dell'Agenzia di Relazioni Pubbliche e Business Press di Milano. Diego Biasi, buongiorno, ci sente?
Eccomi qua, buongiorno.
Perfetto, sì. Grazie per essere in collegamento con noi, e dovremmo riuscire a raggiungere anche a breve Monica Fabris, che è sociologa, che si occupa di sociologia delle relazioni comunicative, direttrice dell'Istituto di Ricerca di Sociologia dei Consumi Episteme, fondato da Giampaolo Fabris. Dovremmo riuscire forse a collegarci con lei. Comincerei magari proprio ponendo una domanda quasi, potrebbe essere un po' così personale, ma vediamo che cosa emerge come risposta. Se condividete o meno questo grido di dolore di questo giornalista del New York Times, che ha scritto recentemente un articolo riassunto con questa frase: gestire la propria casella di posta elettronica diventa ogni giorno più difficile e frustrante. Un problema che ha un'unica soluzione: smettere di usarla. Magari sentiamo Claudia De Gaspari, che rapporto ha con la posta elettronica?
Ma personalmente sì, cioè condivido l'osservazione, perché è vero che la caratteristica della posta elettronica è che si è costantemente sollecitati, e soprattutto penso al fatto che dall'altra parte il mittente si aspetta una risposta immediata. Comunque io personalmente non arriverei proprio alla conclusione, forse che era anche un po' provocatoria, del giornalista, ma penso che effettivamente sia difficile, sia qualcosa di impegnativo, che prende parecchio tempo gestire la posta elettronica, ma nel contempo anche molto comoda, direi, per tanti aspetti.
Diego Biasi, la stessa domanda, con l'aggiunta se condivide il fatto che questo giornalista l'abbia anche definita vecchia.
Sì, ma questo infatti è un po' il tema in realtà sul tavolo, perché non c'è più solo la posta elettronica a invadere la nostra privacy e rubare il nostro tempo, ma ci sono ormai così tanti canali di messaggistica che in realtà il tema più in generale è: ha senso continuare a essere connesso col mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, o no? Il mondo se ne frega, il mondo vorrebbe che fossimo tutti connessi sempre, quindi secondo me è un po' una scelta individuale che ciascuno deve fare a livello personale o a livello di azienda. Noi in agenzia lavoriamo con clienti internazionali, alcuni dei quali hanno sede in un posto che ha un fuso orario diverso, e la cosa si fa ancora più complessa, perché lavorare con i clienti californiani significa trovarsi alla mattina alle 9 un sacco di compiti da svolgere che sono stati pensati la sera prima e mandati già in posta elettronica, no? Quindi insomma diventa anche un po' una necessità organizzare la gestione della posta elettronica. Poi, se volete, parliamo dei volumi.
Ecco, appunto, lei mi diceva che aveva fatto un piccolo calcolo, no? Più o meno di quante
Ma i
mail.
volumi, per esempio, stanno diventando anche questi un vero problema per le aziende. Io personalmente ricevo 600 messaggi al giorno. Ho fatto un calcolo in agenzia, noi siamo 30 persone, riceviamo 24.000 email al giorno. Il sistema anti-spam e antivirus ci dice che il 90% di questi 24.000 messaggi vengono bloccati perché contengono virus o spam. Però, insomma, stiamo parlando comunque di quantità rilevantissime.
Fa parte di quei 100.000 miliardi e più o meno che sono stati calcolati in un anno di email. Dovrebbe averci raggiunto anche Monica Fabris. Buongiorno.
Salve,
Ci
buongiorno.
sente?
Sì.
Perfetto. Senta, vorrei fare anche a lei questa domanda. Lei condivide questa specie di provocazione e fino a che punto lanciata da questo giornalista del New York Times che diceva, insomma, basta con la posta elettronica, l'unica cosa da fare è smettere di usarla. Ed è vero che appunto se si smette di usare la posta elettronica, forse si può e si deve usare qualcos'altro. Ma secondo lei, dal suo punto di vista, la mail, innanzitutto, il modo di usare la posta elettronica è vecchia effettivamente o che alternative ci sono?
Beh, innanzitutto, per certi versi la mail può avere un certo effetto vintage, no? Per via di questa grandissima esplosione di comunicazione anche via chat, via social network, e quindi c'è una tale migrazione in questo momento e anche in altre forme di comunicazione in real time online, per cui la mail, soprattutto per alcuni di noi, ci ricorda ormai già quello che ci sembra già un passato. Io ho chiamato la mia figlia grande, Eudora, come secondo nome però, che fu il primo programma di posta elettronica, Eudora Lite, non so se qualcuno lo conosce,
Io l'ho usato, sì.
sicuramente. Quindi, diciamo, ricordo quando ho usato per le prime volte la posta elettronica, è stata una tale gioia, un tale entusiasmo, per cui ho chiamato perfino mia figlia, io gliel'avrei dato come primo nome. Però il papà non l'ha voluto e effettivamente nella percezione del tempo tutto ciò sembra quasi riportarsi a un passato lontano.
Signora Fabio, scusi se la interrompo, ma mi fa venire la citazione di sua figlia una domanda. Sua figlia che mezzo di comunicazione online utilizza prevalentemente? Cioè, quelli più giovani, appunto, guardano magari la posta elettronica come qualcosa di vintage, ma perché hanno altri sistemi di comunicazione?
Loro sono sempre in sistemi di messaggistica online, quindi sono connessi in tempo reale e qui poi verremo, insomma, sono tanti temi che avete lanciato con un solo stimolo, no? Anche a questo, quindi loro sono perennemente in comunicazione, loro sono sempre su Facebook, 24 ore su 24. Non hanno bisogno di attivare un canale preferenziale come quello di una mail, non hanno bisogno di un gesto intenzionale. Ecco, la comunicazione sta cambiando rispetto proprio all'intenzionalità della comunicazione. Non decido di comunicare, io sono in comunicazione perennemente. Quindi la mail per certi versi ci può ricordare l'antica lettera, per cui ci vuole una decisione, non devo aprire il programma specifico, devo pensare di scrivere una mail, quindi perlomeno fare un minimo di pensiero al destinatario. Viceversa, se sono su Facebook, sulla chat di Facebook tutto il giorno, non devo neanche decidere di mandare una mail, di mandare una comunicazione, mi trovo a farlo con una naturalezza del tutto diversa. E quindi da questo punto di vista le mail possono sembrarci qualcosa che può diventare vecchio, poi dopodiché c'è sempre la moda, no, di dichiarare morte le cose, cos'è stato l'anno scorso, era morto il web, e perché c'erano le app, e quindi poi le cose in realtà hanno per fortuna dei cicli di vita che resistono anche a questa nostra ansia di liberarcene, e la mail probabilmente verrà superata, se nascerà qualcosa, noi non sappiamo qual è la next thing, però è presumibile che, poiché sono già tanto tempo che questa modalità viene utilizzata, qualcuno inventerà una modalità più funzionale.
Certo, sì, infatti il giornalista del New York Times dice: per il momento non abbiamo neanche delle alternative alla vera posta elettronica, perché la tecnologia ancora non le ha inventate, però ci sono delle alternative, per così dire, strategico-comunicative, perché appunto se la posta elettronica ha assunto una sorta di dimensione vintage, come diceva Monica Fabris, la modernità ci offre molti altri strumenti. Claudio, sì, De Gasparo ha lanciato un piccolo sondaggio, no? Possiamo dire, tra i suoi giovani studenti di scuola media, e che cosa emerge del loro rapporto con la posta elettronica, ma in generale con i sistemi di comunicazione via internet?
Ma abbastanza nella direzione di quanto appena detto, cioè da quello che ho notato appunto attraverso una sorta di sondaggio tra allievi ed ex allievi, è che la mail è utilizzata pochissimo. Addirittura parecchi non ce l'hanno. Chi ce l'ha spesso è semplicemente perché gli serve per aprire un determinato profilo altrove. La mail non è molto utilizzata, ma non tanto forse per queste problematiche più legate al mondo degli adulti, di essere sommersi da una quantità impressionante di mail ogni giorno, ma è più che altro perché è scomoda. È vista ed è utilizzata come una sorta di strumento ufficiale, allora per i rapporti con il datore di lavoro, per chi è apprendista, piuttosto che per scaricare il calendario del torneo di calcio, per chi gioca a calcio, aspetti appunto più ufficiali. Mentre per la comunicazione tra coetanei è la messaggistica istantanea, e in particolare due strumenti che sono Facebook e WhatsApp, questa applicazione che si scarica sugli smartphone.
Infatti.
E Facebook e WhatsApp per due motivi. Il primo è che sono gratuiti. E Facebook dicono è molto comodo perché tanti l'hanno, e poi si vede come fondamentalmente una sorta di catena. E una sorta anche a me sembra di rito di iniziazione, cioè i vari strumenti, diciamo, di messaggistica istantanea, di social network, mi pare abbiano agli occhi dei ragazzi una sorta di connotazione generazionale. Allora c'è Netlog, che è più per i piccoli, poi c'è un passaggio, quasi un rito appunto di iniziazione, che è quello del passaggio a Facebook, quando si diventa un po' più grandi nel corso della scuola media, oppure c'è chi magari non aveva un profilo Netlog perché i genitori non lasciavano e inizia direttamente da Facebook, mentre uno strumento come Twitter è considerato troppo serio, considerato per gli adulti. Mentre il vantaggio, da quanto dicono, di Facebook è che permette di pubblicare di tutto e di più, che non è necessario essere davanti al computer, perché ormai gli smartphone, forse la premessa è che gli smartphone sono molto diffusi, perché tutti sono costantemente connessi a internet e connessi, quindi questa disponibilità costante verso le persone che li circondano.
Diego Biasi, dicevamo, troppe mail che girano nel mondo, la cifra di 100.000 miliardi fa venire quasi i brividi, tanti sistemi di comunicazione, tanti sistemi di messaggistica online, ma alla fine non c'è rischio di avere troppi canali di comunicazione, troppa comunicazione, e quindi di creare alla fine la non comunicazione? Domanda che farò ovviamente anche a Monica Fabris.
Sì, sì. Ma insomma, io non la guardo, non posso guardare dal punto di vista sociologico, la guardo dal punto di vista dell'azienda. Noi abbiamo per esempio la necessità di stabilire dei codici di comportamento nell'uso della mail, perché questa pervasività tende a danneggiare poi le modalità di lavoro. Per esempio, se dovessi dare dei consigli, che sono quelli che diamo ai nostri neoassunti, no BlackBerry, o meglio, non ce l'abbiamo con BlackBerry, ma no la connessione 24 ore su 24, perché non è necessaria. meglio poter scaricare la posta quando si decide di guardarla anche sul telefono, piuttosto che non riceverla automaticamente, che abbiamo identificato come fattore di disturbo anche serio. Decidere la policy, a chi rispondere, in quanto tempo, quando. Ecco, un'azienda credo che debba decidere queste cose a priori, perché il fatto di attendersi una risposta immediata, che è un po' implicito di tutto il mondo online, genera anche delle aspettative. Allora, queste aspettative sono dentro il mio codice comportamentale dell'azienda, sì o no? Rispondere in un'ora, rispondere in un giorno o rispondere in una settimana, per esempio, fa una grande differenza. E poi quando farlo? Ho visto clienti scrivere email alle 3 del mattino, alle 5 del mattino, che messaggio mi stanno dando, che lavorano tutta la notte, che non dormono mai, che dovremmo essere tutti come loro.
Magari si trovano negli Stati Uniti e mandano con
O
l'iPhone.
invece sono a Milano.
O magari sono a Milano, no, è vero.
E poi ultimo punto, attenzione, perché nelle mail manca il linguaggio non verbale, quindi dobbiamo farci carico anche di curare particolarmente il contenuto e la forma, perché non ci siano equivoci e perché poi non ci sia, tra l'altro, questo effetto send, no? Ho mandato, per cui la responsabilità adesso la trasferisco a te, destinatario della mia email. Le email possono anche non arrivare, questa è una cosa della quale dobbiamo essere consci.
Lei parla di una send generation, mi
Sì,
diceva ieri, no? Che è un termine provocatorio in fondo.
ma insomma, sì, bisogna, riallacciandomi a quello che diceva l'insegnante prima, trovo molto giusto fare la distinzione tra sistemi di messaggistica sincroni e asincroni. La posta è asincrona, gli SMS sono asincroni, le chat di Facebook. O i messaggi istantanei ti creano una relazione immediata tra le persone, e quindi cambiano molto i contesti. Allora, in questo contesto, spesso il premere il pulsante manda, soprattutto nelle persone più giovani, sostituisce in qualche modo una comunicazione dialettica e tende a scaricare la responsabilità. La send generation è un po' questo, no? Ti ho mandato la mail, quindi il mio problema è passato sulla tua scrivania e adesso io aspetto. Non so se funziona proprio così.
Diego Biasi ha dato una visione anche relativa alle aziende, è un aspetto anche questo importante perché se calcolassimo quante email vengono scambiate all'interno di un'azienda, potremmo citare la nostra, la RSI, la SSR, immaginate la quantità di email che girano ogni giorno, anche questo ha un'influenza anche sul modo di lavorare, sul modo di avere relazioni anche con i colleghi di lavoro. Monica Fabris, guardando appunto invece la dimensione un po' più individuale, quella relazionale, quella anche affettiva, tanti sistemi di comunicazione, e però alla fine non c'è il rischio di un eccesso di comunicazione che poi diventa davvero una non comunicazione, come chiedevo a De Biasi.
Dunque,
Ci aiuti un po' a
innanzitutto,
capire come la si vive anche proprio a livello relazionale?
sì, trovo molto giusto quello che diceva Diego Biasi sulla incompletezza della comunicazione quando privata dell'aspetto non verbale. È stato studiato come la comunicazione face to face ha un livello di complessità incommensurabile rispetto a qualsiasi tipo di comunicazione tecnologicamente mediata, persino via Skype, vedendosi. No? E persino quando questa comunicazione mediata tecnologicamente può garantire la vista dell'altro destinatario. Quindi è indubbio che la comunicazione più profonda è quella che avviene di persona. Oggi abbiamo la possibilità di comunicare in modo sincrono e asincrono con una miriade di mezzi. Quindi comunichiamo anche col mezzo che scegliamo. Cioè, se mandiamo un messaggio su Facebook, che pure ed è tutto simile a una mail, è ben diverso da una mail, no? Ha lo stesso significato, cioè ha lo stesso dinamica, però un messaggio di Facebook è già porsi in modo più intimo rispetto a una persona. Se entriamo in una chat, ha un significato meno intimo che mandare un SMS a una persona. Questo in tutti i codici di comportamento tra giovani, ma anche tra adulti, ha un peso anche in con questioni affettive, quali ad esempio il corteggiamento, che ha una serie di passaggi in cui il messaggio, come diceva il grande, il mezzo è già il messaggio, per cui da come io esordisco avvicinando una ragazza posso comunicare la mia intenzione. Se mi confermerà l'insegnante che se mi inserisco nella chat di Facebook la sto avvicinando meno che se le sto addirittura mandando un SMS, ad esempio. Per non parlare della mail, la mail diventa da questo punto di vista, dal punto di vista sentimentale, già un gesto molto forte, di comunicazione molto forte, perché mi sollevo, diciamo, dal rumore di fondo e faccio un gesto più profondo.
Certo che poi verrebbe da chiedersi quante persone oggi spediscono delle email per instaurare un rapporto profondo e non semplicemente per intasare la rete. Ma volevo sentire un attimo da Claudio De Gasparo, perché quello che sta dicendo Monica Fabris, diciamo, è abbastanza intergenerazionale. Ma se poi, come dire, allunghiamo l'occhio sulle giovanissime generazioni, forse loro, come si dice in questi casi, si fanno molti meno problemi di noi, vero?
Ma sì, si fanno molti meno problemi, però nel contempo penso che tutti questi aspetti cambiano quello che è, diciamo, un rito di passaggio che è sempre esistito, poi modalità diverse dipendenza dal contesto, ma il passaggio dalla preadolescenza all'adolescenza e poi all'età adulta. In questo senso penso che il fatto di aver bisogno di sentirsi sempre connessi, il fatto di inviare una miriade di messaggini istantanei non sia tanto come per gli adulti, dire l'ho mandato, ho fatto, adesso la palla passa nel campo di chi lo riceve, ma il bisogno di sentirsi in rete, il bisogno di sentirsi in comunità che è sempre esistito tra i ragazzi, e prova ne è il fatto che loro creano parecchi gruppi, quindi sia in Facebook sia anche con WhatsApp, cioè questa possibilità di creare dei gruppi. Io mando un messaggino e tutti quelli del gruppo lo ricevono, ma nessun altro al di fuori lo può leggere. Quindi chi è incluso nel gruppo, chi non lo è, come mi sento se vedo che un certo gruppo che io pensavo di mie amiche in realtà non mi include nel gruppo. Ecco, queste sono delle dinamiche che hanno un peso psicologico, penso, importante sui ragazzi. E l'altro aspetto comunque è che questo essere sempre disponibili, sempre connessi e Facebook permettono di giocare con la propria identità in modo diverso rispetto a prima.
Anche artefatto, magari, in alcuni casi.
E certo.
Cioè, quindi c'è anche una sorta di, anche di finzione, magari, per apparire più grandi.
E poi dipende ognuno da come si sente e in che modo poi utilizza questi strumenti. Però ecco, penso che questo sia proprio un cambiamento abbastanza importante, e dove questa immediatezza, la comunicazione, dove comunico qualsiasi cosa, se vediamo lo stato, dove mette lo stato, sto uscendo di casa, sto andando in bagno, il bisogno di sentirsi sempre connesso con una rete di amici o i compagni del calcio, questi aspetti.
Ci torniamo tra un attimo, perché oggi gli strumenti, per esempio, per far sapere sempre dove si è, che cosa si fa, stanno aumentando a dismisura. Anche questo è un segno del cambiamento nostro, anche a livello sociale, sociocomunicativo, e ne stiamo parlando appunto con i nostri interlocutori, ma prendendo spunto appunto dalla domanda, ma in fondo la posta elettronica c'è chi vorrebbe spegnerla. Sarebbe interessante sentire che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, che rapporto hanno con la posta elettronica, ma anche con i sistemi di messaggeria istantanea, o anche semplicemente con Facebook, se lo usano come sistema di comunicazione, in generale i social network. 0848 03 07 07, il nostro abituale numero di telefono se volete intervenire. Torniamo qui in studio tra poco.
Quando t'ho incontrato è scattato il gioco della seduzione. Tutti tutti e due a spendere la merce più invitante sul bancone. Sguardi sfuggevoli, pose svenevoli, fughe in avanti e misti convenevoli. Siamo animali sensibili all'odore, noi siamo umani in cerca dell'amore. Tu l'hai capito che cos'è che io cercavo? Qualcuno che ogni attimo mi dicesse brava. Tu mi hai attratto ed io mi sono innamorata, e come un 747 sono decollata. Sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali, e verso il sole qualche cosa mi diceva sali. Oh sali, oh sali, tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Un giorno mentre tutti ci dicevano che coppia innamorata, ho visto nei tuoi gesti il sospetto di non essere cambiato. E poi se a un certo punto ci lasciamo, tu sei qualcosa, ma io che cosa sono? Pensiero che si insinua tra le crepe anche dell'anima più pura. L'amore più bellissimo ad un tratto cede il posto alla paura. Ali di cera che si sciolgono al sole, pensieri, parole. Ali di cera che si sciolgono al sole, è sempre imprevedibile la rotta dell'amore. E cado, oh cado. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore.
Dunque la posta elettronica, la vecchia, le vecchie, le troppe vecchie email che non piacciono più ai giovani, ma forse cominciano a non piacere più tanto neanche agli adulti, e quindi si cercano altre forme di comunicazione. Stiamo parlando con i nostri interlocutori di questa mattina, che sono, ve lo ricordo, sono Diego Biasi, Monica Fabris e Claudia De Gasparo, che è qui in studio. Lo 0848 03 0707 a vostra disposizione, e c'è già forse un ascoltatore che vuole intervenire. Marco, buongiorno.
Sì, buongiorno. Ma non sono tanto d'accordo su quel giornalista che dà per morto l'email, che secondo me è uno dei pochi sistemi seri per comunicare. Bisogna certo filtrare la spam e tutte le cose inutili. Trovo invece quasi più deleterio Facebook, che veramente... specialmente ai giovani fa perdere un sacco di tempo in chiacchiericci inutili, e poi è un sistema molto sfacciato perché uno viene a sapere tutto di tutti. Perciò preferisco di gran lunga comunicare con email, che si può anche strutturare e approfondire un discorso.
Marco, lei si rende conto di essere vintage in questo senso, come dicevo?
Sarò vintage, però, come dicevo... fare un discorso, vabbè, i giovani facciano quel che vogliono, certo. Dico, se voglio fare un discorso appena un po' strutturato, l'email è ancora insostituibile.
È ancora... Sentiamo che cosa pensano di quello che ha appena detto Marco. Claudia De Gasparo forse voleva commentare. Grazie Marco di aver chiamato, grazie.
Sì, giusto un'osservazione rispetto. Io capisco questa percezione che può esserci di Facebook. Io non voglio fare difendere a spada tratta questo mezzo, però... vorrei dire che se ci sono dei rischi effettivamente, come dicevo, legati a soprattutto alla questione dell'identità, per i ragazzi, il fatto della messaggeria istantanea e il pubblicare tutto quello che gli viene in mente, che poi però senza sempre essere consapevoli che quello che pubblico in internet poi rimane per sempre, e qua si apre appunto tutto un po' questo problema, ma anche comunque testimoniare che parecchi ragazzi usano Facebook e le chat in Facebook per aspetti seri e interessanti, come per esempio scambiarsi i compiti, i consigli. Qualcuno non capisce qualcosa a scuola, chiede a un compagno che va meglio in quella materia e gli dà un consiglio. Quindi ecco, non, mi sembra un po', scusate, però superficiale dire che questa messaggeria istantanea è solo per chiacchiericci e cose futili.
Diego De Biasi, non ci sono statistiche attendibili, però voglio dire, si può intuire effettivamente se è vero o non è vero che le forme di comunicazione che non siano la posta elettronica fanno perdere tempo o magari ne fanno guadagnare?
Ma insomma, dipende sempre dall'utilizzo che si fa delle tecnologie. Le tecnologie tendono in qualche maniera a crescere di importanza nella vita quotidiana. Quindi secondo me la necessità per ciascuno di stabilire delle policy personali e nel gruppo in cui interagisce con gli altri è importante. Io penso cosa è successo negli ultimi tempi con l'evoluzione della piattaforma Apple, per esempio, per cui oggi tu puoi mandare gli SMS anche seduto al computer, li ricevi dal computer, poi ti alzi, ti porti via il telefono, continui a ricevere gli SMS, poi vai sull'iPad e anche lì, mentre leggi giornale, SMS, email. Ecco, credo che siamo di fronte, come dire, ad uno scenario dove la tecnologia ci circonda ed è in questo senso bene e male. Bene perché ci abilita a dialogare più velocemente, in modo più efficace con gli altri, male perché tende poi a penetrare nelle vite portando contenuti anche a volte poco rilevanti, no? Però qui siamo arrivati e da qui dobbiamo ripartire, secondo me. Quindi tornare indietro non credo che abbia molto significato. Il controllo ce l'abbiamo sempre noi, questo dobbiamo ricordarcelo. Quindi quando vogliamo spegniamo e dedichiamoci ad altro.
È interessante quello che dice Biasi. Prima di dare la parola a Monica Fabris, c'è un altro ascoltatore che vuole intervenire. Augusto, buongiorno.
Dica. Solo brevemente, che le vecchie tecnologie non per forza di cosa sopprimono, cioè le nuove tecnologie non sopprimono quelle vecchie, no? Per un esempio, il vecchio vinile viene ancora stampato oggi.
La sentiamo male, Augusto, cioè la linea è un po' ballerina, può ripetere l'ultima frase?
Ci sono vecchie tecnologie che rimarranno per sempre, il vinile per esempio ancora oggi viene stampato, no?
Sì. Però è vintage, come diceva appunto Monica Fabris, forse viene stampato anche per quello, perché ha il fascino del passato.
Sì, però esiste, c'è l'illusione che certe cose spariscano del tutto, mi sa che ci vuole moltissimo tempo. È successo nel caso della cassetta, dell'audio cassetta, per esempio, no? Perché era un modo veramente vecchio di fare le cose, ma il vinile c'è ancora, per esempio.
Sì, effettivamente nessuno credo che qui creda nella fine della posta elettronica da qui ai prossimi mesi, probabilmente neanche anni. È vero che però c'è un'evoluzione in tutto a livello tecnologico e quindi o stiamo al passo con l'evoluzione oppure ci chiudiamo in una sorta di Turris Eburnea, di Torre d'Avorio e diciamo io non voglio più il contatto con le nuove tecnologie.
No, questo è sbagliato, logicamente.
Sarebbe, sì, probabilmente sarebbe sbagliato.
Coesistenza di queste cose.
Certo. Grazie Augusto di aver chiamato. Ci seguo ancora per radio, lo 0848 030707 è ancora a vostra disposizione per qualche minuto se volete intervenire per dire che rapporto avete con la posta elettronica, ma in generale con le tecnologie della comunicazione istantanea dalle quali siamo quasi pervasi oggi possiamo in teoria, come diceva Diego Biasi, restare in comunicazione con il mondo intero 24 ore al giorno. Che effetti tutto questo possa avere a livello psicologico lo vorrei chiedere a Monica Fabris, aggiungendo anche la domanda: lei prima citava il medium, è la cosa mediata, insomma alla fine diventa la cosa più importante, poi non c'è il rischio appunto che questa continua connessione ci obblighi in qualche modo ad alimentarla costantemente?
Sì, il rischio c'è ed è reale, esploderà in futuro. C'è un possibile effetto cannibalizzante della comunicazione, no? Che è quello che esprimiamo quando diciamo ci fa perdere molto tempo. Sono d'accordissimo con l'ascoltatore sul fatto che le tecnologie si stratificano e quindi si usano vecchi modi, nuovi modi, e tutto in una miscellanea. Ma quello che è più importante ora far notare è che il rischio più grosso è di sovrabbondanza di relazioni, cioè si è ingenerato questo fraintendimento per cui basta comunicare per essere in relazione.
È la famosa storia di avere 500 amici in Facebook e poi non sono veri amici, insomma.
Esattamente. E il fatto che ci sia una possibilità di stare in comunicazione con varcando i confini spazio-temporali, quindi con persone lontane, in contemporanea o in differita, cioè, aumenta tantissimo il numero di contatti che ciascuno di noi, parliamo dei giovani, ma quanti adulti passano le giornate su Facebook, quanti adulti abusano della posta elettronica in tanti modi. E, la nostre agende sono passate da un numero di contatti medio giornaliero a un numero che si è alzato esponenzialmente, perché grazie alla posta elettronica prima e a questi nuovi strumenti poi si è ampliato tantissimo il numero di contatti, il che ha un bel effetto di apertura, però poi si traduce in un boomerang dal punto di vista della gestione e della confusione tra ciò che è una relazione e ciò che è semplicemente virtuale nel senso deteriore del termine, cioè una semplice comunicazione. Allora, noi come gestiremo questo eccesso di rapporti che stiamo coltivando, che però poi non abbiamo tempo di approfondire in modo come si diceva, cambierà il nostro modo di porci nei confronti delle nuove tecnologie
e forse anche nel di porci rispetto al prossimo in qualche modo, perché rischieremo davvero di essere le persone multitasking, come mi ricordava Claudia De Gasparo quando guarda i suoi allievi che magari sono capaci di restare connessi alla rete, di guardare la televisione, di studiare, di fare tante cose insieme. E alla fine questo con quali effetti? Non necessariamente negativi.
No, infatti.
Volevo chiedere adesso a Claudia De Gasparo, certo, la sua visione da docente di scuola media, quindi che vede proprio come si trasformano anche le nuovissime generazioni.
No, ma appunto io non penso che bisogna vedere queste cose in modo unicamente negativo. Penso che uno dei ruoli della scuola sia quello di comunque rendere consapevoli i ragazzi sui rischi e su come utilizzare le grosse opportunità positive che offrono questi strumenti. Adesso dico ruolo della scuola senza esagerare, perché la scuola ovviamente non può sostituirsi a tutto.
Anche perché diventa un compito difficile poi.
Certo,
è anche
certo,
delicato in questi casi.
Certo. Comunque penso che uno degli aspetti sui quali è importante rendere consapevoli i ragazzi, che lo sono forse meno rispetto agli adulti, è che quello che si pubblica in internet poi resta per sempre. Cioè, prendiamo un esempio, capita che commentando la foto piuttosto che qualcosa che è stato pubblicato da un altro ragazzo escano calunnie, pettegolezzi, una sorta di bullismo, che sono dinamiche che sono sempre esistite tra i ragazzi, solo che la differenza qui è che poi restano. E vediamo, per esempio, ci sono stati anche dei casi in Svizzera recentemente di problemi legati all'adolescente che cerca un posto di lavoro e il potenziale datore di lavoro va a controllare il suo profilo Facebook e lì si apre un libro. Quindi in questo senso penso sia importante rendere consapevoli sui rischi e sul fatto appunto che poi le cose restano per sempre. Ma ci sono anche tutta una serie di aspetti molto positivi offerti. Adesso solo così un esempio che mi viene in mente: un mio allievo gioca a calcio, a 14 anni gioca a calcio nel Lugano e hanno un gruppo su YouTube, perché adesso c'è anche questa cosa di aprire dei profili su YouTube e creare dei gruppi. Hanno un gruppo su YouTube dove penso sia l'allenatore pubblica le partite e ognuno a casa si riguarda la partita e poi quando si ritrovano con l'allenatore discutono insomma commentano. Ecco, io trovo che è un esempio positivo.
Ma è interessante quello che dice Claudia De Gasparo, quando dice però attenzione anche a conoscere quali sono gli aspetti potenzialmente rischiosi di questi sistemi di comunicazione. Diego Biasi, noi fino a che punto utilizziamo i sistemi di comunicazione continua, ma qui includo anche la posta elettronica e ovviamente la messaggeria istantanea e i social network e quant'altro, coscienti esattamente dell'impatto che hanno, perché la rivoluzione digitale ci ha portato ad essere potenzialmente in collegamento con il mondo intero ed esponibili nel mondo intero, ma fino a che punto noi ne siamo consapevoli, secondo lei?
Dunque, domanda interessante, perché in realtà stavo facendo l'elenco dei dispositivi che in questo momento mi mandano messaggi.
Ce lo dica, che siamo...
No, ciascuno di noi seduto davanti al PC riceve messaggi, poi ha il telefono in tasca con cui riceve messaggi, il tablet, ma se torna a casa accende la televisione ricevi messaggi da Sky sulla piattaforma che dice... devi rinnovare l'abbonamento, la Xbox e la Wii, le console da videogioco che anch'esse ti mandano messaggi di altri utenti e via così, potremmo continuare, ci sono almeno altri due device.
È un po' delirante tutto questo.
Allora, noi siamo bombardati, per cui è chiaro che dobbiamo decidere di porre noi un limite apprezzare ma anche controllare. Il controllo è importante e volevo rispondere a Claudio De Gasparo sul tema di Facebook, per esempio, che è un'azienda per la quale lavoro in agenzia qui a Milano. Attenzione, perché il tema è più generale, quello del controllo della privacy, cioè i contenuti che noi pubblichiamo. Cioè il messaggio secondo me non deve essere censuriamo i contenuti, ma amministriamoli meglio, quindi controlliamo i privacy settings del nostro profilo in modo da non farli vedere a tutti, farli vedere soltanto al gruppo di amici, ma non renderli completamente pubblici, anche perché sono visibili da tutti, anche dai datori di lavoro.
Biasi, scusi, però solo Gaspari, che voleva replicare.
Paolo Attivissimo ci insegna che anche mettendo tutti i filtri, la privacy che vogliamo nel nostro profilo Facebook, volendo, anche le cose che non lasciamo, non vorremmo che fossero viste da altri, si possono vedere.
Si possono vedere, sì. Beh, dopo
è per questo che è importante, almeno il messaggio che si dà ai ragazzi è non pensiate che se voi mettete la privacy poi...
È sicura, è totale, garantita, insomma. È come diceva il famoso assioma del computer spento, staccato dalla rete, che è l'unico veramente sicuro. Scusate che do brevemente la parola a un paio di ascoltatori che vogliono intervenire, e dopo risentiamo anche De Biasi e Monica Fabris. Alessandra, poi Simone.
Buongiorno.
Buongiorno, dica.
Allora, io volevo sottolineare due aspetti. La scelta del mezzo, e il secondo ve lo dico dopo. Cioè, noi siamo, secondo me, degli animali sociali, dunque la comunicazione, i bisogni di comunicare, tutto quanto c'è sempre stato. Ora quello che cambia è il mezzo, e forse bisogna tener conto, appunto, siamo un po' dei debuttanti in questa nuova tecnologia, la scelta del mezzo, perché Facebook appunto può essere utile eccetera, però bisogna vedere appunto che quello che si mette su Facebook poi rimane.
Sì, è quello che appunto abbiamo detto. L'altro aspetto, Alessandra, chiedo scusa ma dobbiamo andare
l'altro
un po' di corsa,
è la metabolizzazione, cioè semplicemente siamo appunto, abbiamo 1000 amici, tutto quanto, siamo sempre connessi, però appunto mi sembra un po' sterile. Cioè, come un po' di informazioni che riceviamo, ne abbiamo tante, ma non abbiamo il tempo di metabolizzarle.
Questo è un aspetto interessante.
Sono queste due cose.
Grazie. Dopo sentiamo che cosa ne pensano i nostri interlocutori. Il fatto di poter metabolizzare tutta questa grande quantità di informazioni. Sentiamo anche Simona. Grazie Alessandra di aver chiamato. Continui ad ascoltarci. Prego. Fino alla fine. Simona, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io vi chiamo, prima di tutto, complimenti per la trasmissione, perché questo tema è molto interessante. Io ho tre figli e secondo me, cioè io vedo l'aspetto per esempio Facebook molto pericoloso, perché nel caso di uno dei miei figli, lui perde il contatto con la realtà, vive in questo mondo virtuale e pensa che avere un amico appunto via computer corrisponda appunto alla realtà di avere un amico materialmente, e questo non è, perché non era, diciamo, il contatto materiale con una persona non è come un contatto via computer.
Simona, è bello e forte quello che ci sta dicendo. Mi verrebbe voglia di chiedere a Claudio De Gasparo se le può dare un parere, un consiglio in qualche modo, che magari la può anche confortare, visto che credo che lei senta questo come un vero problema. Simona, grazie di aver chiamato, ci ascolta per radio, grazie.
Grazie, arrivederci.
Grazie.
È chiaro, questo è vero che è un problema e penso che la risposta migliore sia quella di discutere. E spesso magari i genitori si sentono un po' disarmati perché non conoscono bene queste nuove tecnologie, ma non è necessario conoscere le nuove tecnologie, è discutere nel senso di spiegare la differenza tra mondo virtuale e mondo reale. E penso mettere un limite di tempo, questo è molto importante, che può variare a seconda poi dell'età anche, ma stimolare al contatto sociale, diciamo, diretto, faccia a faccia, cioè le esperienze di vita, quelle vere. Ecco, penso che questi due aspetti, discutere e porre un limite di tempo, siano fondamentali.
Anche perché, non so, intuisco che alla fine non ci siano grandi differenze tra i giovani e gli adulti da questo punto di vista. Quando Alessandra diceva dobbiamo anche avere il tempo di metabolizzare, Monica Fabris, questa grande quantità di informazioni che non soltanto riceviamo, ma noi stessi diamo alla rete in continuazione. Appunto, ma dove va a finire la metabolizzazione di tutto questo? Perché alla fine diventiamo soltanto dei canali di comunicazione e quindi torniamo al problema di prima, che non si comunica davvero.
Sì, sì, diciamo che noi siamo i protagonisti di un laboratorio sociale, cioè siamo in una fase di transizione, di cambiamento. Per primi siamo le prime generazioni, più di una generazione, che sta sperimentando questa condizione di overload informativo e relazionale. Quindi si troveranno dei sistemi per arrivare a una maggiore armonia, per ora noi li stiamo cercando e c'è questo problema. E c'è il problema fondamentale dell'attenzione, del governo dell'attenzione. Oggi abbiamo dei grossi problemi a concentrarci per tempi lunghi, perché siamo abituati a tempi frammentati. Cambiamo di oggetto, di attenzione costantemente, e questo sarà un'altra di quelle pericoli che bisognerà monitorare e su cui bisognerà trovare delle risposte. Siamo tutti noi, diciamo, ingaggiati in questo grande esperimento e cerchiamo delle soluzioni per ridurre il numero di stimoli, contenerli, però non eliminarli e trovare nuovi equilibri.
Anche perché dietro tutto questo siamo in chiusura, ma ci resta un minuto scarso. Diego Biasi, tu, dietro tutto questo poi ci sono anche grossi interessi economici comunque.
Sì,
una battuta finale, c'è anche questo aspetto qui da tenere presente.
Sì, c'è un aspetto economico, perché l'overload informativo obbliga tutti a dotarsi di sistemi e di metodi per arginare proprio questa proliferazione di contenuti. Volevo però concludere dicendo questo: attenzione, perché questa multicanalità a cui stiamo abituando anche le giovani generazioni hanno un impatto sul mondo del lavoro, dove le nuove leve portano innovazione, che è una cosa anche molto positiva, soprattutto in alcuni ambiti aziendali, portano anche però molta più richiesta di trovare in ufficio lo stesso ambiente stimolante che trovano a casa o in università. E questo è un onere che le aziende dovranno affrontare nei prossimi anni, no? Come fornire nuovi stimoli per usare meglio queste nuove capacità dei ragazzi di oggi.
Ed è interessante quello che dice Diego Biasi, perché effettivamente si vede che molto spesso ci sono dei giovanissimi che sviluppano nuovi applicativi per smartphone, magari tra di loro c'è chi inventerà il sistema futuro alternativo alla posta elettronica con la quale dovremo, mi sa, comunque convivere ancora per parecchi anni. Claudia De Gasparo voleva aggiungere qualcosa, una battuta finale.
Ma sì, sulla questione del metabolizzare, io penso che rispetto ai ragazzi, appunto, la domanda che faceva l'ascoltatrice prima è molto importante, cioè in che modo far sì che loro possano approfittare dei benefici delle nuove tecnologie, però evitando appunto di cadere in una dipendenza, fondamentalmente, perché poi c'è anche tutto questo aspetto delle dipendenze, di cosa crea. Si parlava della ridotta capacità di attenzione, c'è anche una questione del rapporto tra il sogno e la veglia, rischi di aumentare l'aggressività, l'irascibilità, ecco, per cui penso porre un limite di tempo è importante per questo e anche per abituare comunque i ragazzi alla noia, all'esistenza di tempi morti, perché oggi uno aspetta la posta, cosa fa? Intanto smanetta col telefonino, no? Piuttosto che magari pensare, riflettere, annoiarsi. Ecco, questi aspetti io penso che nella crescita di una persona siano comunque importanti, e è un compito della società quella di far sì che i ragazzi possano vivere anche queste esperienze.
Saggi consigli quelli di Claudia De Gasparo, docente di scuola media impegnata nella sensibilizzazione sui nuovi media. Con noi c'erano anche Monica Fabris, sociologa, Diego Biasi, docente di comunicazione online e social media alla IULM. A me non resta che ricordare il tema di Mille Voci di domani mattina, che sarà curato da Antonio Bolzani, dal titolo Ticino, due derby a rischio in pochi giorni, cosa si fa per mantenere l'ordine pubblico, prendendo spunto proprio dal grande dispiego di mezzi ma anche di denaro per garantire la sicurezza durante questi eventi sportivi. Ebbene, se ne discuterà domani mattina per capire quanto è stato fatto e su quanto si sta facendo contro il tifo violento, e per capire in cosa consiste e quanto costa il lavoro della polizia e delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza sia all'interno sia all'esterno degli impianti sportivi. Dunque il Mille Voci di domani mattina con Antonio Bolzani. Ringrazio ancora i nostri interlocutori Claudio De Gasparo, Monica Fabris, Diego Biasi di essere rimasti con noi per questa chiacchierata, un tema sul quale sicuramente torneremo. Un grazie anche ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito e a quelli che ci hanno telefonato. A tutti voi dunque da Nicola Colotti, buon proseguimento d'ascolto.